Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Bastioni di Orione, abbiamo trovato il microfono giusto, Bastioni di Orione, quindi trasmissione del giovedì sera dedicata alle questioni internazionali, e diciamo che iniziamo in maniera un po' rocambolesca.
Mi sembrava i Muppet.
Poco male, i Muppet in confronto non sono niente. E quindi cominciamo subito con la prima interlocutrice, che è Marta, che con cui affrontiamo la questione della riforma delle pensioni in Francia. Le retrette, tutto quello che sta succedendo, perché naturalmente non è, come dice il governo, semplicemente una questione tecnica relativa all'equilibrio finanziario, ma ben altro, soprattutto è una riforma che potremmo definire di classe, come hanno ben capito i francesi che sono scesi in piazza.
Sì, Marta vive e lavora a Parigi da qualche anno, con la consulenza del suo compagno Thomas cercheremo di capire qualche cosa in più rispetto a quello che si vede. Vedo su Telegram, ad esempio, su dei gruppi di Telegram, che ci sono degli incendi di cassonetti, barricate, fanno passare gli automobilisti senza pagare il pedaggio, cosa che qui è costata anni di domiciliari e galera anche.
Tagliano la luce a certi personaggi e la rimettono ad altre situazioni.
Sì, tutte cose che qui verrebbero sanzionate in un modo terrificante, soprattutto dalla nostra cara procura di Torino, che salutiamo, e invece lì, non solo lì è tollerato, ma viene esaltato questo spirito. Devo dire che tutto sommato anche qui non ci sono contestazioni da parte dei media italiani, perché si svolge in Francia.
Ma soprattutto qua i media italiani stanno mantenendo, diciamo, una posizione molto defilata rispetto a questa questione. È bene non far sapere, insomma, quello che succede al di là delle Alpi.
Una prima cosa a cui volevo iniziare è quella sorta di timore dell'italianizzazione, sostanzialmente, che penso, immagino, che stia sollevando il popolo francese. Cioè hanno paura che vengano sottratti innanzitutto i diritti che sono stati ottenuti, ed è per questo probabilmente che riescono a essere in piazza in 3,5 milioni in una giornata. È vero che i servizi welfare comincia a essere eroso anche in Francia, e che il modello italiano un po' va per la maggiore, e quindi c'è questo brucia il culo, insomma, ai francesi.
Sembra di vedere che qualcosa stia cominciando a cambiare. Nonostante questo, io ad esempio a livello di sistema sanitario assolutamente non posso ancora proprio dire nulla, perché ho solo trovato dei benefici abitando qui da 4 anni. Quello che però appunto secondo me può farmi un po' paura è il fatto che inizio a riconoscere un po' quella mentalità che in Italia va per la maggiore e che non mi sarei mai aspettata di trovare qua. Non so se insomma vorrei intervenire, ma secondo me non è neanche una paura di italianizzazione quanto una paura di prendere l'esempio, ad esempio, come da uno stato come gli Stati Uniti, ad esempio, che se vogliamo è ancora peggiore, però iniziando appunto da questo discorso sulle pensioni si potrà solo che fare in modo che poi diventi un discorso che vada anche sul sistema sanitario, sul sistema educativo in generale. Il fatto di avere poi una opinione che in crescita sul fatto che le scuole private siano migliori di quelle pubbliche, secondo me, ecco, il rischio potrebbe essere che poco per volta il discorso possa diventare questo.
Non si sente granché bene.
Proviamo a richiamarti. E allora, sintonizzate e sintonizzati su 105 250, stavamo appunto in collegamento con Marta. Effettivamente, insomma, quello che ci diceva era appunto che questo rischio di un modello, di imposizione di un modello che è un modello sostanzialmente privatistico rispetto... Eccoti, adesso ti sentiamo molto meglio, ti sento anche in cuffia.
Sì, anche benissimo. Io vi sento meglio. Sì.
Ok, ci siamo. Allora, dicevi, insomma, questo il timore dell'imposizione di un modello privatista, un modello un po'... americano, anche rispetto per esempio alle pensioni che sono in Francia nella maggior parte pubbliche, perché non c'è quella cultura anglosassone di farsi la pensione, diciamo così, privata. Però di fatto con questa scusa, diciamo così, con questa giustificazione del deficit pensionistico nella previsione del fino al 2035, che poi è un deficit che corrisponderà circa 1,06 del PIL, quindi assolutamente sostenibile, insomma, con questa giustificazione il governo va avanti con questa con l'ennesima tentativo di riforma, che poi non è l'unica, la prima.
Sì, anche perché già nel 95 c'era stata una lotta che aveva comunque pagato in qualche modo.
Ci sono diversi settori che stanno partecipando a questa protesta, ma io parlo con il Thomas spesso di questo, e comunque è vero, si continua a protestare, loro continueranno a protestare, a creare forti disagi in generale a livello di trasporto, come può essere a livello di istruzione, perché alcune scuole sono chiuse, anche i professori manifestano, però quello che alla fine viene fuori è che comunque questa riforma verrà fatta.
Stanotte tra l'altro è già anche passata al Senato, mi pare. Questa è anche un'altra cosa interessante, sono stati pubblicati anche i nomi di quelli che hanno votato a favore e di quelli che hanno votato contro, che qui i vari quotidiani mainstream direbbero che è istigazione all'omicidio. Lì invece come è stata presa? Con rassegnazione oppure andiamo comunque avanti a dimostrare che non si è d'accordo?
Buonasera.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Su questo punto, questa è la mia opinione, ma il fatto di pubblicare queste informazioni, secondo me, piuttosto normale. Le informazioni devono essere pubbliche, che i senatori o i deputati
si assumessero le loro responsabilità.
Sì, sono eletti dal pubblico e
devono essere controllati.
Deve sapere che cosa fanno e per cosa votano. E quindi, secondo me, per una grande parte del pubblico francese è normale.
Senti, questa riforma sostanzialmente colpisce di fatto gli operai, le donne, i lavoratori meno qualificati, chi è entrato a lavorare più tardi, mentre premia di fatto le carriere lunghe o chi ha cominciato presto. E poi soprattutto è una riforma che non solo discrimina da questo punto di vista, ma i legislatori non hanno preso neanche in considerazione le alternative, e cioè una tassazione per esempio delle rendite per favorire appunto un aumento delle pensioni, o la tassazione delle pensioni più alte, insomma tutte queste alternative che esistono per poter fare un piano di riforma pensionistico più equo non sono state neanche prese in considerazione.
Sì, basterebbe tassare Arnoux del 2% e si risolve tutto.
Allora, sì, io posso parlare per
le donne precarie italiane.
Per me, se volete, perché cioè, io sono cosciente del fatto che, ad esempio, già avendo cominciato a lavorare in Italia, probabilmente anche essendo rimasta in Italia, anche se sei rimasta in Italia, io non so se mai riuscirò ad andare in pensione. Venendo qui mi dispiace dovermi portare questo malessere, questa ansia anche in Francia, perché comunque sia sicuramente questa riforma penalizza anche una persona come me, che ha studiato, ha terminato gli studi più tardi, ha iniziato con insomma lavori più precari, insomma può creare un disagio, sì, non solo sui giovani ma anche sulle persone che comunque adesso anche alla mia età iniziano ad avere, diciamo, ingranato con una carriera, e però appunto insomma è una difficoltà sotto diversi punti di vista.
quello che secondo me è, diciamo, un po' più triste è che ovviamente chi ha votato sapendo che questa riforma sarebbe poi stata fatta, sono poi quelle persone che in pensione ci sono già fondamentalmente, che sono riusciti anche ad andarci anche prima dei 60 anni, che hanno ormai comunque i loro risparmi, hanno comunque potuto mettere da parte, assicurarsi una certa stabilità, e appunto, e qua mi ricollego un po' al pensiero del fatto che diciamo l'interesse per quello che è il bene comune viene un po' a mancare, cioè io mi sono messo a posto, ho fatto il mio, io sono salvo, adesso chi arriverà dopo, per chi arriverà dopo si vedrà.
Sì, questo ricorda anche un po' quello che era successo con la riforma Dini qua in Italia, appunto una trentina di anni fa circa, che quelli che avevano già 18 anni di anzianità non hanno fatto sciopero, infatti è passata la riforma Dini e poi come il burro tutto il resto.
Solo che a differenza della riforma Dini, nonostante insomma i sindacati all'epoca abbiano manifestato, in realtà non c'è stata un'opposizione reale da parte dei sindacati. Qui invece noi vediamo che i sindacati insomma sono scesi in piazza in maniera massiccia, e anche quello che probabilmente era l'onda dei gilet gialli in qualche modo è confluita in queste manifestazioni apparentemente.
Sì, qui più che appunto i partiti sono proprio scesi in piazza i sindacati, quindi sì, ci sono, c'è una parte sicuramente di gilet jaune che sta protestando, ma è soprattutto la protesta è tenuta dai sindacati principali.
CGT.
Sì, CGT tra gli altri.
Però quanto è rimasto dello spontaneismo, diciamo, chiamiamolo così, dei gilets jaunes nelle manifestazioni di piazza sostanzialmente, ma anche come contrapposizione a un potere burocratico finanziario come quello di Macron?
Io guardando le informazioni non vedo così tanto spessore e attenzione sui gilet jaune in particolare. Si sa che ci sono ancora, c'è una parte di gilet jaune, ma si vedono veramente professori. È un discorso veramente che raggruppa diversi settori e non c'è più quel, cioè non vedo rispetto ad anni fa quell'attenzione, diciamo quella maniera di fossilizzarsi unicamente sui gilet jaunes. Secondo me è veramente una cosa più varia in questo momento.
Ma in qualche maniera sono stati assorbiti da queste manifestazioni che sono molto più, diciamo così,
sì,
significative.
Sì, si può dire di sì, sì.
Senti, questo tentativo insomma di riforma delle pensioni poi però non fa altro che confermare come Macron e il suo governo siano il governo dei ricchi sostanzialmente.
Cioè, esatto.
Si crea la frattura di classe in Francia in qualche modo è squadernata in maniera molto evidente, a differenza per esempio di quello che succede qua in Italia, o almeno la percezione della gente è molto più sensibile, ecco, da questo punto di vista, che sia un problema proprio di classe.
Sì, è un problema di classe, non so, tu ma vuoi dire qualcosa?
Sì, ma questo problema di lotta di classe sì,
manifesta,
si manifesta di più in questi tempi, perché alla fine questa riforma, che è un po' paradossale perché il governo e il partito di Macron dice che questa riforma è una riforma profondamente sociale e di sinistra, ma alla fine è tutto il contrario. Alla fine è una riforma che la destra vuole da anni. E quindi questo discorso non va bene. E alla fine è la destra liberale che vuole questa riforma da anni, e alla fine è Macron che la fa.
Beh sì, come è successo anche in altri paesi europei. Ma secondo te è stato più una truffa nei confronti degli elettori oppure quando sono andati a votare Macron, peraltro in contrapposizione a Le Pen, si aspettavano esattamente questo i suoi elettori?
Il problema è che dopo l'elezione Macron sapeva benissimo che una grande parte degli elettori avevano votato per lui, perché non c'era
un'alternativa.
Perché c'era la Marine Le Pen. Bon, alla fine lui ha riconosciuto che tutta la gente che ha votato per lui non era per la convinzione, era un po' un scelto che non era uno. E ha detto subito dopo l'elezione che aveva capito, sapeva che non era tipo carte blanche per fare tutto quello che voleva, ma alla fine il discorso ha cambiato molto, perché siamo neanche un anno dopo, adesso dice che questa riforma devono farla perché la gente ha votato per questo. La gente ha votato per questa misura che le aveva detto nel suo programma, che adesso devo fare questa riforma perché la gente ha votato così, ma il discorso ha cambiato molto.
Sì, diciamo che hai detto bene prima, un po' di truffa in tutto ciò. Cioè...
Sì, sarebbe una scelta masochista sostanzialmente. Sì. Probabilmente la gente che ha votato per Macron avrà votato per disperazione, perché l'alternativa era la Le Pen, e poi ci saranno stati sicuramente quelli che vedono in Macron qualcuno che difende i loro interessi costituiti e garantiti, però naturalmente non sarà la maggioranza. Adesso la riforma sembra passata, se non sbaglio, al Senato.
Sì.
Quali saranno i passaggi successivi? È prevista un'altra mobilitazione, se non sbaglio, per la settimana...
Nel weekend.
Sì, perché fino a, se non mi sbaglio, il 27 di marzo sono previste mobilitazioni, perché alla fine il processo parlamentario
è in corso,
la riforma deve passare adesso nella commissione mista parlamentaria e alla fine deve essere votata ancora dall'Assemblea nazionale, ma il governo deve vedere se è possibile di avere una
maggioranza,
perché se no devono fare con un modo diverso e con
mettere una sorta di voto di fiducia,
un articolo costituzionale per passare questa riforma, ma senza il voto.
Sì, tipo un voto di fiducia.
Fino a questo punto le mobilitazioni,
ecco, però si è già perso abbastanza di contribuzione da parte dei manifestanti. Avete la percezione che si riesca a reggere, perché un mese senza stipendio, oltretutto con i prezzi francesi, non so, pensate che si possa sostenere la...
O ci sono casse di sostegno, per esempio,
o ci sono casse di mutuo soccorso.
Però ci sono casse di sostegno, dipende dal settore, diciamo che per tutto questo che riguarda tipo le cheminots.
I ferrovieri,
le raffinerie di petrolio. E tutto questo, sì, possono farcela. Dall'inizio, diciamo, il progetto è di fare giorni di mobilitazione, ma fanno un giorno o qualche giorno e riprendono tipo qualche giorno dopo, sì. E continuano così un po'.
Un tempo si chiamava gatto selvaggio. No, poi i ferrovieri peraltro sono quelli più colpiti, perché loro avevano delle gestioni separate che venivano spacciate come un privilegio, e invece adesso questa riforma li attacca proprio frontalmente, anche se poi loro hanno più potere contrattuale, perché se vogliono possono fermare il paese.
Sì, ma alla fine loro sono colpiti, e anche i conduttori della metro, ma adesso non riesco
a reclutare,
altri conduttori di metro, perché tutti questi avvantaggi che avevano sono... Non sono più.
Non conviene più.
E alla fine hanno difficoltà a trovare della gente per fare questo lavoro. I soldi alla fine devono tirarle fuori.
Ma poi, oltretutto, effetto delle riforme dell'87 e del 93 è stata la discesa del cosiddetto tasso di sostituzione, cioè nel senso la pensione vale sempre di meno rispetto all'ultimo stipendio. meglio. E adesso, prima era al 79%, era al 74%, nel pubblico è scesa del 6%, quindi comunque le riforme che, delle pensionistiche che hanno fatto precedentemente hanno comunque intaccato il potere di acquisto delle pensioni.
Alla fine questa riforma non è quella che voleva fare Macron all'inizio, perché questa riforma è un po', non è ambiziosa, perché è semplicemente parametrica questa riforma. E prima voleva fare una riforma che era più, diciamo,
pesante,
forte, riformare il sistema intero. E alla fine non l'ha fatto perché c'era il Covid. E adesso fa questa riforma che è meno ambiziosa e che non risolve i problemi.
Dal punto di vista, diciamo così, simbolico, è molto forte, perché anche il modo in cui lui la sta impostando un po' ha rotto il patto sociale, cioè nel senso che è entrato un po' a gamba tesa e quindi è proprio un braccio di ferro.
Sì, ma secondo me lo sapeva.
Nonostante ciò voleva fare anche peggio, quindi, prima del Covid.
Sì, fino al 67.
Peggio forse sì, ma...
Sì, come in Italia, 67 anni, che comunque con l'aspetto del contributi a 43 anni si assomigliano molto.
Sì, ma alla fine fa questa riforma che non risolva niente. Secondo me un paio di anni il problema
si ripresenterà.
Si ripresenterà. Certo. E questo è il problema. Questa riforma l'ha voluta perché è un po', non so come dire, ma l'emblema.
Mm-hmm.
L'emblema del suo
mandato.
Sì. Vuoi lasciare il segno? Sì.
Sì.
E alla fine vorrei assolutamente farla, ma sapeva che sarebbe difficile di farla, ma alla fine è un po', adesso è un po' l'unica soluzione per lui per fare qualcosa che rimane dopo del suo mandato.
In questo contesto la Francia ha aumentato anche le spese militari, quindi insomma richiedono i sacrifici ai lavoratori, però dall'altra parte aumentano le spese militari.
E vengono cacciati anche dalla France Afrique, nonostante
appunto.
Senti. Il problema è che questa riforma è presentata come tipo urgentissima,
certo.
Ma alla fine... Il pubblico in Francia
avrebbe altre urgenze.
Sì, sta benissimo che le urgenze sono
altre.
Sono certo. Altre, come gli ospedali, la scuola e tutto. E questi sono soggetti che dovevano essere trattati adesso, ma alla fine perdiamo tempo, energia a fare o a combattere questa riforma delle pensioni.
Certo. Senti, noi ci dobbiamo salutare qui perché abbiamo da trasmettere un altro intervento su Taiwan, quindi insomma vi ringraziamo del vostro contributo insomma
risentiamoci,
come questa lotta continua, insomma.
Tanto andrà avanti.
Avremo altre occasioni.
Andrà ancora avanti.
Sì, grazie a voi.
Grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.
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 Ciao.